campo finalmente, insomma, dopo questa lunga sosta per la nazionale. Allora io saluto e ringrazio di essere in nostra compagnia Antonio Di Gennaro. Ciao DJ, buonasera e bentrovato. Antonio?
Sì, ci eccoci, sono, buonasera.
Eccoci qua. Allora, caro DJ, è stata una lunga pausa, ci abbiamo riflettuto molto su quello che è stato il cammino di questa nazionale, è stato sicuramente un weekend che è cominciato non benissimo col pareggio, poi siamo arrivati all'altro pareggio con l'Irlanda del Nord. Adesso vorrei, a distanza di una settimana, una tua analisi lucida e anche ben precisa di quello che è il momento della nostra nazionale italiana.
Ma è il momento più difficile da quando Mancini ha preso, diciamo, le redini del progetto Italia. Ovviamente l'europeo ha dato grandissima soddisfazione, perché insomma venivamo da una depressione post non qualificazione mondiale 2018, e quindi lui in 3 anni e qualcosa ha fatto veramente qualcosa di importante, lui ovviamente con tutta la squadra, con tutto, diciamo, l'ambiente della federazione. E dopo il mondiale, bene o male, a settembre qualche piccolo problema l'Italia l'ha sempre avuto, no, nel ripartire. E ci siamo giocati una qualificazione che poteva essere sicuramente presa senza problemi, cioè aggiudicata senza problemi, mi ha sbagliato qualche partita, siamo un po', diciamo, sì, come ha detto anche lo stesso Mancini, 2 match point che ovviamente, senza mettere ovviamente alla merce Giorginio, che è un giocatore fantastico, l'abbiamo anche sempre visto, però i due rigori sbagliati pesano molto, l'ultimo soprattutto, al di là poi delle considerazioni che magari sul piano del gioco dobbiamo ritrovare una certa fluidità, magari ci conoscano, situazioni varie, che nel calcio ci sta tutto, tattico, fisico e quant'altro. Poi nel calcio contano gli episodi, l'episodio clamoroso, netto, a favore nostro l'abbiamo avuto in maniera lampante, che sta che il, diciamo, il rigore all'89esimo a Roma, e qui si stava magari oggi a parlare di un'altra situazione, i giornali sarebbero stati diversi con i giudizi, come è normale che sia. Quindi il momento ora è un po' particolare, nel senso che da qui a marzo sono 4 mesi in cui deve ritrovare la nazionale, non dico il divertimento, quella situazione di gruppo che è sempre stata la forza, questo spirito che magari c'è ancora, ma manca qualcosina, se lo si è visto dal punto di vista proprio dell'intensità, della precisione, a livello tecnico si è visto molti errori, e poi ovviamente anche dal punto di vista realizzativo, perché qualcosina si è persa sia con la Svizzera, soprattutto anche con l'Irlanda del Nord, anche se devo dire che con l'Irlanda del Nord era una partita anche mentalmente difficile da affrontare, dovevi vincere 2-3-0, perché sicuramente la Svizzera era in come motivazioni sicuramente meglio di noi, perché veniva da un pareggio, poteva essere già diciamo esclusa, nel senso doveva fare lei i playoff per quel rigore che dicevo prima, invece si è galvanizzata. Noi siamo in un momento, diciamo, particolare, che Mancini dovrà diciamo mettere a posto in maniera come ha sempre fatto, nel migliore dei modi. E a gennaio credo ci saranno degli stage, qualche amichevole, se c'è il tempo, perché poi è sempre molto problematico, visto gli impegni che tra campionato e Champions, che proprio nel mese di marzo si concentrano in maniera molto finta. Quindi io però sono fiducioso come il CT, perché nei momenti sempre un po' particolari, difficili, questa squadra ha tirato fuori qualcosa di diverso, e quindi ci auguriamo, ovvio, che a marzo possano recuperare i vari Chiellini, Verratti, senza nulla togliere al gruppo, i vari Zaniolo, i Pellegrini, che siano effettivi giocatori che possono veramente dare ancora più qualità a una squadra che insomma ci ha fatto sognare, e quindi non mi va di mettere alla mercé, come ho tante critiche, ed è giusto che ci siano le critiche, però anche la fiducia, la consapevolezza che questa squadra ha fatto qualcosa di straordinario e lo può fare ancora a marzo.
Antonio, visto che il campionato è ormai alle porte e sabato si ricomincia con 2 partite molto importanti, Fiorentina-Milan e Lazio-Juventus, però vado per ordine. Quanto rischia la Juve contro la Lazio, contro questa Lazio? Che mi sembra abbia trovato, è chiaro che la sosta è sempre un punto di domanda, però questa Lazio mi sembra abbia trovato una quadratura, no? Da un po' di tempo a questa parte.
Beh sì, anche perché c'è stato un confronto con Sarri, la stessa società, sono andati quel famoso piccolo ritiro, d'altronde può servire proprio per far capire che il tempo ci vuole, normale, perché praticamente a livello di mentalità, a livello di sistema di gioco, a livello di tutto, la situazione è cambiata alla Lazio, quindi il tempo ci vuole, però è una squadra forte, e quindi Sarri l'ha messo l'ha rimarcato in maniera giusta, che ovviamente ci vuole del tempo, ma ha grandi potenzialità, grandi margini di miglioramento. Quindi la Juve rischia, ovviamente rischia anche la Lazio, perché la Juventus credo che non potrà essere quella vista fino a questo
tra l'altro
punto,
la Lazio perché ha fuori anche Immobile Pedro, per cui insomma
appunto arrivava a questo. Sono giocatori che poi si dice sempre c'ha l'organico, tutti ovviamente sono a disposizione, tutti sono dentro al progetto, sì, ed è vero, però quando ti manca Pedro e Immobile ti manca mezzo attacco, e questo è tutto a dire.
Sì. Senti, invece la Fiorentina contro il Milan, quante possibilità ci sono? Ecco, ora naturalmente non abbiamo ancora la certezza, tornando al discorso di prima, di Pedro, che comunque è a forte rischio, Immobile sicuramente sì, però tornando
manca mezza difesa,
ecco, la Fiorentina, esatto, voleva arrivare lì anche se la Lazio non ride, la Fiorentina sta peggio.
Sì, perché poi con le grandi, almeno fino adesso, la squadra di italiano che sta facendo un ottimo campionato, perché per certi versi rispetto all'anno scorso, pure avendo acquistato giocatori, vedi Torreira e lo stesso Nico Gonzalez, importanti, anche forti, e l'ha ribaltata dal punto di vista proprio del gioco, della mentalità, dell'approccio alle partite, di quello che lui vuole, del proprio stare sul pezzo, anche se lì ovviamente l'obiettivo, la commissione aveva detto magari mi piacerebbe arrivare ottavo o nono. Secondo me, se le cose vanno in un certo modo e Vlahovic rimane quello fino adesso, nonostante la diattiva del non prolungamento del contratto, è una squadra che può magari essere anche una sorpresa. Però senza mezza difesa contro una squadra come il Milan si giustamente rischia. Però diciamo che il fattore campo, sicuramente anche l'ambiente capirà questo momento non dico di difficoltà, di queste assenze, che ovviamente sai, uno o due, ma lì mancano giocatori veramente molto forti in una difesa che per certi versi italiano aveva reimpostato a quattro e stava dando i suoi frutti, vedi la classifica. Quindi è un rischio, però insomma, anche perché il Milan quest'anno per certi versi ha qualcosa in più rispetto all'anno scorso dal punto di vista proprio della continuità.
Ecco, ti volevo chiedere, proprio perché insomma ci sarà Venuti, ormai l'abbiamo capito, come difensore centrale, considerato che Pulgar, che poteva essere un'altra idea, però comunque non sta bene, non lo rischieranno, conoscendo Italiano vuole tutti i giocatori al 100% e che si siano allenati durante la settimana. Per aiutare la difesa faresti un centrocampo un po' più robusto fisicamente? Oppure continueresti, se fossi italiano, con la stessa linea, non lo so, con Bonaventura, Torreira o Duncan o Castrovilli, per esempio?
Ma Castrovilli credo che sia un giocatore, oltre alla struttura fisica, c'ha qualità. E Torreira, come detto ai tempi lui, nella Fiorentina, con tutto rispetto per Pulgar, mi sembra un giocatore preso anche per quello e sta crescendo moltissimo. Duncan potrebbe dare quella sostanza, quei muscoli che servono, come dicevi tu, per proteggere la difesa, però non può snaturare più di tanto, perché quella è la sua identità. Certo, un attimino di capire anche dal punto di vista del reparto difensivo, per dare diciamo un sostegno, sì, però non credo cambierà più di tanto. Non penso possa, vedi che siccome mancano molti giocatori cambierà in difesa, non credo che cambierà molto nella zona del centrocampo e anche dell'attacco. Credo rientri Nico Gonzalez dopo il Prodi, che è un rientro fondamentale, perché con il lavoro che fa anche Vlahovic, perché Vlahovic non fa soltanto i gol, quest'anno lo vedo proprio dentro a livello proprio di un centravanti proprio completo, perché non devi soltanto pensare mi manca mezza difesa, perché la mentalità di italiano, ripeto, è stata quella di dare un segnale diverso alle proprie prestazioni e soprattutto per i risultati. Quindi non credo cambierà più di tanto a centrocampo, magari uno sì, Danca può essere un giocatore in questo caso, insieme a Castrovilli e Torreira diventerebbe un centrocampo di geometrie, di forza fisica, ma anche di qualità, di inventiva.
Per chiudere il discorso Fiorentina, tu lo faresti uno scambio Orsolini Amrabat se ci fossero i presupposti?
Subito.
Perché?
Perché Amrabat non si è integrato né l'anno scorso né anche quest'anno, e quindi nel centrocampo a tre non ha mai inciso. Quest'anno anche quando ha fatto giocare Italiano davanti a difesa, ma no, perché non ha i tempi e ancora non si trova. Orsolini è un esterno che Italiano lo voleva già a giugno, e anzi 1/2 penso che siano quelli che Italiano giustamente per il suo modo di giocare richiede, ed Orsolini è un po' soprattutto a piede invertito a destra, può essere veramente importante. Caillecon tatticamente è ancora valido, però per come gioca Italiano ci vuole giocatori che vanno a puntare l'uomo, che lo saltino, quindi 1/2 esterni sì, e Amrabat insomma, questo anno e mezzo, nonostante l'esborso economico, ed era il giocatore che aveva impressionato a Verona, ma per adesso non si è visto il fratello di Amrabat.
Non c'è dubbio. Invece voglio tornare anche su...
Se ce l'ha.
Certo, questo non lo so, conosco tutti i gradi di parentela e soprattutto la famiglia di Amrabat. Invece voglio chiederti la partita di domenica, che è un po' la partita di questo turno, di questa 13ª giornata di campionato, che è Inter-Napoli, dove secondo me forse l'Inter rischia di più, perché comunque l'Inter non la può sbagliare questa partita, se vuole accorciare, sì. No? Cioè, se l'Inter si vuole veramente candidare, questa partita non la può sbagliare.
Assolutamente sì, anche se siamo ancora non al giro di boa, nei mesi tipo febbraio-marzo, dove si decide veramente tutto, sempre salvezza, campionato, ingresso in Champions, ingresso in Europa League, in Conference League, quindi però è uno snodo importante, perché Napoli ha dimostrato veramente di essere insieme al Milan la squadra più forte, l'Inter lo è perché ha perso qualcosina a livello di equilibrio difensivo, ha subito qualche gol di troppo, qualche sconfitta, qualche partita così, però è una squadra forte. Gli manca, credo, De Frey, che non è da poco, tornando sì. al discorso, no, delle assenze difensive, sì. però ha un organico che può compensare questo, nel senso che c'è un giocatore come Di Marco, apro parentesi, secondo me sarà utile anche in nazionale, e chiusa parentesi, che ti può fare il doppio ruolo, e quindi credo che, anche se è una struttura diversa da De Frey, c'è Ranocchia che insomma è un'assenza importante, ma può essere superata, e quindi deve fare una partita da Inter, e con la personalità di cercare di vincere la questa gara, perché se vince riapre tutto, e riapre anche perché Fiorentina-Milan non è scontato che Milan vinca, quindi è uno snodo importante per tutte e due le squadre, ma sono d'accordo con te più per l'Inter.
Sì, e tra l'altro per il Napoli è un bel esame di maturità, perché fondamentalmente se il Napoli dovesse passare, no, il test Inter con un risultato positivo, cioè non che ci fossero dei dubbi sulla qualità della rosa, sul valore dell'allenatore, su tutto l'ottimo lavoro che è stato fatto dal direttore sportivo non solo quest'anno ma negli ultimi anni, a quel punto il Napoli potrebbe davvero rappresentare, non dico la favorita, però quantomeno la squadra da battere.
Ma direi di sì, anche perché Nick anche in Europa League ha dimostrato di essere una squadra forte, di non snobbare come anche in altri anni, ci ricordiamo proprio l'anno clou di Sarri, che poi ha perso mi sembra con 91 punti lo scudetto, sì. Ci fu un attimino, come dire, fecero con una specie di patto, no? Puntiamo al campionato. Qui mi sembra, in virtù dell'ottimo organico, come dicevi tu, che questa squadra anche in Europa League, io mi ricordo la partita con l'Este, fu una partita incredibile, che pareggiò ma meritava di vincere, quindi vuol dire che ha acquisito anche una mentalità a livello internazionale, a livello estero, che l'ha avuta negli anni, perché insomma è tanti anni che tra Champions League e Europa League che fa che è sempre dentro, però poteva essere snobbata, invece sta mantenendo questa andatura forte sia in campionato dell'Europa League, vuol dire che la squadra è maturata, quindi Spalletti il lavoro veramente lo sta facendo alla grande, ed è, credo che sia stato il vero grande acquisto di quest'anno nel Napoli, anche perché insomma a livello economico, se l'aveva detto De Laurentiis, se va via qualcuno arriverà qualcuno, altrimenti sarà un problema. Ha fatto un acquisto giunto lì fondamentale di Anguissa all'ultimo giorno di mercato, che veramente gli ha dato ancora più equilibrio tra centrocampo e attacco, una solidità e un Bakayoko ancora più tecnico, più qualitativo, e quindi questa squadra è veramente forte. Poi diciamo la mano di Spalletti si vede anche nel saper gestire un gruppo forte, ora gli rientrerà anche appena il regime Mertens, che sta insomma ha sbollito l'infortunio, ha fatto qualche partita proprio per ritrovare la giusta condizione. L'unica cosa, come diciamo sempre, lo avranno anche altre squadre, però nella Coppa d'Africa per un mese, 40 giorni, perderà Koulibaly, Anguissa e Osimhen, ecco lì si vedrà veramente il Napoli, ecco se mantiene questa andatura come riuscirà a compensare. Sì, l'organico c'è, ma questi sono tre giocatori che è tutta la linea centrale della squadra, quindi ecco lì troveremo magari un responso di una squadra che per adesso insieme al Milan, ripeto, è la migliore.
Ti sei fatto un'idea di quale sarà veramente l'obiettivo finale della Roma? Perché insomma tra partite e sconfitte...
Quarto posto?
Sì, no, ma dico tra quarto sconfitte
posto,
clamorose...
A gennaio deve comprare e anche la Conference League, perché non dimentichiamo, Mourinho sa il fatto suo, perché puntare come l'ha fatto anche in altre situazioni, vede il Manchester magari non bene in Premier League ma vinse dall'Europa League, e quindi centrare una competizione, anche se dicono è quella magari che vale di meno, potrebbe veramente dare un segnale come inizio di un progetto nuovo che è quello di 3 anni. Certo che ovviamente ha già saputo che a gennaio ci sarà un intervento nel mercato, anche se sappiamo a gennaio, tu lo sai meglio di me, insomma, è sempre un mercato di riparazione, difficilmente grandi giocatori che ti possono aumentare il valore tecnico possono arrivare, però credo abbia buttato le basi, ha detto chiaramente certe cose, anche ma abbastanza forte, che questa squadra ha bisogno di giocatori, ma l'obiettivo è il quarto posto, sarà difficile, ma se arriva quarto Mourinho fa il campionato suo, anche fa di più di quello che magari si può pensare visto le altre squadre.
Ti faccio l'ultima domanda, Antonio, la prima riguarda Ibrahimovic e ti chiedo, visto che insomma il Milan sul mercato si muove anche in base a quello che accadrà intorno a Zlatan Ibrahimovic, e mi spiego meglio, è ovvio che Ibra vuole andare al mondiale, no? Adesso ci sarà lo spareggio anche per la Svezia, per cui se ci dovesse essere poi un risultato positivo è chiaro che la sua volontà di proseguire ancora un anno è evidente, e quindi la domanda è, tu fossi il Milan, glielo rinnoveresti di un'altra stagione il contratto a Ibra? So che non è facile come domanda, ma così ora d'amblè che diresti?
È difficile in effetti, ma al di là dell'età ovviamente sì, anche sotto l'aspetto fisico negli ultimi ovviamente 2 anni era anche comprensibile, ha avuto gli infortuni, però superati sempre alla grande, insomma, adesso deve ancora ritrovare la forma migliore, ma siamo quasi lì. A Roma fu determinante, poi lui si gasa quando magari ci sono quegli stadi che magari sono proprio contro di lui, va proprio nel suo campo preferito, esatto, e quindi è stato determinante anche lì, lo sarà ancora. Poi sai, 7 milioni sono 7 milioni, ovviamente poi sono all'ordine, sono 14 o più di lì, e quindi è una domanda difficile. Io credo però che il Milan in questi 2 anni di gestione della ripartenza di Pioli, perché ricordiamo dove arrivare a Radnik, e lì la società è stata molto brava, uno perché si è rinforzata e si è coalizzata, nel senso che Gazidis, Massara, Maldini, lo stesso Pioli, i giocatori hanno fatto blocco unico, creando serenità, competenza, qualità nelle scelte, giovani con anziani, tra virgolette, sì. E quindi si vedono i risultati. Poi è ovvio che poi uno dice, poi deve anche vincere qualcosa, questo è normale, ma sappiamo che nel calcio è sempre difficile. Però ha messo le basi per un futuro sempre importante dal punto di vista degli investimenti, non è andata, non si è fatta mettere il coltello alla gola per un discorso contrattuale, e lì io sto con Maldini tutta la vita, perché ha dato un segnale importante, forte al nostro movimento, e poi lo decideranno insieme, sempre con talmente serenità che hanno contraddistinto sempre i movimenti, ripeto, di questa società, che veramente sono bravi. Lo stesso che sì, non hanno problemi, hanno già il sostituto dietro, perché non possono andare oltre. Qui bisogna che qualcuno si renda conto che le cose sono cambiate. E per avere dei contratti, Ibra è un discorso a parte, perché la sua carriera è costalizzata di vittorie, di grandi risultati, e ci sono giocatori che chiedono delle cifre senza aver vinto nulla, e secondo me questo, ripeto, è un messaggio che molte società dovranno percepire, e il Milan in questo sta lavorando alla grande.
E l'ultima considerazione su Balotelli, qualcuno ha ventilato, ma se dovesse segnare, cominciasse a avere un rendimento migliore per la nazionale, tu su questa valutazione da che parte ti poni?
Ma Mancino non ha mai avuto preclusioni per nessuno, certo per lui era il centravanti titolare, lo convocò, ci ricordiamo, sì, la prima partita a Bologna, sì, contro la Polonia, era 103 kg, quindi come dire, io ti do ancora la possibilità, io credo in te, però in questo caso Mario ha avuto sempre questa problematica, io ce lo ricordiamo con il 2012, non è più tornato come quell'europeo fantastico. E quindi, però nel calcio mai dire no, ha 31 anni, quindi anche lui se dovesse tirar fuori un qualcosa dal punto di vista suo, perché è sempre dipeso da lui, e quindi non lo so, Caputo è arrivato in nazionale a 33 anni, però è una gestione diversa, è un percorso diverso, è un carattere diverso, che ha sempre avuto la fame lui. Balotelli a volte ci è sembrato un po' imborghesito, questo carattere, un po' uno che quando segna non esulta, quindi sono tutte situazioni in cui, però è un giocatore tecnicamente che la nazionale non ha mai avuto un centravanti così, per il gioco di Mancini andrebbe perfetto se lui torna quello del 2012, il che non è facile,
che sono passati anche 9 anni in tutto questo.
Esatto, sì.
Sì. Antonio, sempre un piacere averti qua il giovedì, appuntamento. Grazie, alla prossima Nick. Settimana e un abbraccio forte.
Un abbraccio.
Ciao grande Dige. Ciao, 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 ciao.